Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci qui in compagnia con la regia di Riccardo Righi, che ringrazio, per questa puntata sul che strano è il mondo. Quanto strano è questo mondo che ci circonda, perché è molto difficile prendere una posizione, riflettere, essere tranquilli nella nostra libertà, nella nostra magnifica libertà di pensiero e anche di meditazione su argomenti così importanti. Allora io, grazie proprio alla regia di Riccardo Righi, vorrei farvi sentire una canzone che voi sicuramente conoscete, perché è stata la conclusione di Schindler's List, nel senso che proprio accompagna le immagini conclusive, dove i veri protagonisti del film, ancora esistenti, cioè i sopravvissuti o comunque i parenti, poggiano una pietra sulla tomba di Oskar Schindler. È una canzone commovente, tutti ci siamo commossi, adesso la riascoltiamo, poi vedremo il perché. Allora, questa canzone è una canzone particolare perché è Gerusalemme d'oro, è stata interpretata da una cantante straordinaria e fu uno dei momenti di maggior successo di questa cantante della Shemer, e viene considerata una delle canzoni più amate tra il pubblico israeliano e tra gli ebrei del mondo. Ora, questa è una canzone per insomma farci capire anche a noi che siamo qui nell'Occidente, che è talmente famosa accanto all'Alleluia e all'Avanaghila, che per ovvi motivi non trasmettiamo, ma l'alleluia sicuramente avete presente di che canzone parlo, perché l'abbiamo sentito molte volte, l'abbiamo mandato molte volte in radio e è meravigliosa. Però è molto interessante anche come nasce questa canzone e soprattutto qual è il suo testo, perché di solito mentre scorrono le immagini per il contenuto del dramma della Shoah che viene ben rappresentata da Schindler's List, indubbiamente noi siamo commossi, ci commuoviamo e non abbiamo nessun tipo di dubbio sul fatto che questa sia un qualcosa, una canzone corale che noi condividiamo. Io mi permetto di leggervi il testo così anche per darvi anche una connotazione storica, perché io credo che non ci abbiamo visto sbagliato, ma questo ci aiuta soprattutto non solo a capire quello che è giusto e quello che è sbagliato, ma a capire quanto i tempi possano aiutarci a realizzare che l'orrore che noi vediamo forse è un orrore terribile, ma da comprendere. Allora, il testo è: aria di monti limpida come vino e fragranza di pini, portata nel vento del crepuscolo, con una voce di campane e in un sonno di albero e di pietra, prigioniera del suo sogno, sta la città che siede solitaria, nel cuore della quale sta un muro. Gerusalemme d'oro, di bronzo e di luce. Forse che io non sono un violino per tutte le tue canzoni? Come si sono seccate le cisterne d'acqua, la piazza del mercato è vuota. Non c'è nessuno che visita il monte del Tempio, nella città vecchia, nelle grotte che sono nella roccia e nella roccia gemono i venti, e non c'è nessuno che scenda verso il Mar Morto sulla strada di Gerico. Gerusalemme d'oro, ma quando oggi vengo a cantare per te e a intrecciare corone per te, io sono più piccolo del più giovane dei tuoi figli e dell'ultimo dei tuoi poeti, poiché il tuo nome brucia le labbra come il bacio di un serafino se mi dimentico di te, Gerusalemme, che sei tutta quanta d'oro. Gerusalemme d'oro, siamo ritornati alle cisterne d'acqua, al mercato, alla piazza. Uno shofar risuona nel monte del Tempio, nella città vecchia, e nelle grotte che ci sono nella roccia splendono mille soli. Torneremo a scendere verso il Mar Morto sulla strada di Gerico, Gerusalemme d'oro. Ora, questo è una canzone particolare, come vedete, perché la poesia si intreccia con una guerra. Questo vuoto, questo mercato vuoto, ci dice molto, soprattutto in questo momento. In realtà c'è un significato, che è quello del fatto che 3 settimane dopo l'apparizione della prima canzone al festival scoppiò la guerra dei 6 giorni, nel corso del quale vennero riunificate le due parti di Gerusalemme. Per chi se lo ricorda, è stata una cosa drammatica. La canzone fu uno dei canti di battaglia dei soldati israeliani dopo che la Shamer ebbe sentito alla radio i paracadutisti cantare la sua canzone accanto al muro occidentale il 7 giugno del 67. Essa, che in quell'epoca si trovava nel Sinai con il coro militare, aggiunse una nuova strofa in cui comparava la situazione prima e dopo la guerra, in confronto a come si sono seccate le cisterne d'acqua e non c'è nessuno che visita il monte del Tempio, proclama: siamo tornati alle cisterne d'acqua e uno shofar risuona sul monte del Tempio. Questo richiamo allo shofar che suona fa riferimento a ciò che davvero avvenne in quel 7 giugno. Nei mesi che seguirono la guerra e negli anni tra le guerre successive, la canzone divenne famosa a tal punto che nel 1968 fu proposta al Parlamento israeliano come inno nazionale ufficiale dello Stato di Israele. Benché comunque non si fosse arrivati a votare la proposta, da allora la canzone è il simbolo della vittoria nella guerra dei 6 giorni e viene considerata un secondo inno extraufficiale di Israele. Ora, questo a partire da questa canzone, la cantante divenne agli occhi di molti, se non addirittura ai suoi stessi occhi, la cantautrice nazionale, esperta nel riflettere gli stati d'animo in Israele e nel trasmetterli con parole nelle sue canzoni. La canzone stessa venne tradotta in svariate lingue. Ci furono ovviamente critiche, perché In molti hanno visto un'espressione di una visione unilaterale, sciovinistica dell'autrice, che avrebbe ignorato la complessità del conflitto arabo-israeliano e praticamente non avrebbe tenuto minimamente in conto l'umanità degli arabi. Passaggi come la piazza del mercato è vuota erano falsi alle orecchie di chi sosteneva questa opinione, perché esseri umani sono anche gli arabi che avevano un mercato in questa metaforica piazza di Gerusalemme tra il 1948 e il 1967, e il fatto che comunque utilizzassero questo luogo per il mercato era un fatto con cui bisognava pure confrontarsi. La reazione della Summer a una critica di questo genere fu: questa accusa suscita in me una rabbia tremenda. È come se un uomo avesse nostalgia della sua fidanzata e andasse dallo psicanalista. E lo scrittore Amos Oz, uno tra i vari scrittori e oppositori di questa canzone, gli dicesse: non si preoccupi, in questo momento la sua donna non è sola nel suo letto. Il mondo vuoto di ebrei per me è un pianeta morto, ed un Israele vuoto di ebrei per me è una terra desolata e vuota. Allora, questa è un'opinione, e indubbiamente è un'opinione molto forte, che negli anni 70 era possibile fare. Al giorno d'oggi noi stiamo indubbiamente avendo delle situazioni difficilissime. A me anche ieri è arrivata una vignetta indubbiamente brutta, surreale, in cui c'era praticamente la faccia di due protagonisti, erano credo una caricatura di Netanyahu con le tipiche sembianze ebraiche, cosa che mi ha ovviamente colpito, perché l'antisemitismo serpeggia soprattutto in questo momento, in cui vediamo appunto la raffigurazione del naso a canappia, come si direbbe, le orecchie a sventola da parte di un ebreo, rappresentato in questa vignetta in cui lui dice: io ricordo, e di fronte a un bambino vestito ovviamente da palestinese che dice: io mi ricorderò. Allora, io personalmente sono assolutamente contraria alla guerra, però credo anche che fare di questa una manipolazione in cui si parla di bambini da una parte e di estremisti ebraici dall'altra, o peggio ancora sionisti, direi che oggettivamente sia altrettanto barbaro. Credo che soprattutto in quella che è stata la giornata della memoria, il 27 gennaio, che poi qui a Trieste è stata ricordata il 28, anche per rispetto della comunità ebraica in Risiera, considerando che Trieste ha l'unico campo di concentramento e sterminio di tutta Italia, quindi un fatto sicuramente grave nella sua unicità, oggettivamente mi risuona molto vedere queste vignette. Mi risuona perché penso che ci sia un'ignoranza e un antisemitismo che indubbiamente non è mai stato assopito. Oggi volevo ricordare con voi questo strano mondo che abitiamo, e volevo anche, attraverso le Sacre Scritture e le parole del Vescovo, che innanzitutto ha parlato di quanto serva la memoria, quanto serva, perché oggettivamente lui dice: la memoria è un atto che ci consente di comprendere gli eventi passati e di evitarli nel presente e nel futuro. Quindi è stato molto partecipe alla cerimonia in Risiera. Le Sacre Scritture di ieri rimandavano proprio a Gesù che scaccia un demonio, molto particolare, perché questo demonio rappresenta proprio anche la propaganda in cui noi siamo immersi, nel senso che il demonio non è qualcuno che ti dice tutto il falso, ma ti dice parte di verità e parte di falsità, in maniera da confonderti. E proprio a Gesù si rivolge dicendo: beh, ma tu sei il figlio di Dio. E lui dice: vai lontano da me, scaccia questo diavolo. Nonostante questo diavolo lo riconosca, lui non vuole essere riconosciuto da lui. Il diavolo rappresenta l'odio verso di Dio. E il diavolo è presente anche fino dalla Genesi, non come qualcuno che dice solamente bugie, le dice in parte. Quando parla con Adamo ed Eva dice: ma è forse vero che non potete mangiare di nessuno di questi alberi? E loro li precisano, Adamo precisa: no, guarda, in realtà solamente di uno. Ah sì, interessante, solo di uno. Ma perché? È perché l'albero della conoscenza del bene e del male. E allora vuol dire che Dio è invidioso di voi. Cioè, questa terribile modalità serpeggiante di gestire una comunicazione in maniera distorta ha portato al più grave peccato dell'essere umano. E ancora oggi una visione distorta di quello che sta succedendo e una banalizzazione delle cose porta a degli estremismi, cioè alla rinascita di un odio verso un popolo che ci è cugino. Io vorrei riflettere anche con voi sul termine della memoria, perché memoria è qualcosa di estremamente importante. È diverso dal ricordo, che è comunque di rilievo, perché è soprattutto conoscenza e riflessione, che ci consente di capire i fatti del passato e trovare indicazioni sul presente e sul futuro, esattamente come dice il nostro vescovo Enrico Trevisi. Una persona senza memoria, potremmo chiederci, come fa, cosa vive, come vive. E un paese senza memoria è condannato a perire. La giornata della memoria non è una scelta casuale. Fu l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che scelse in quel giorno, perché in quel giorno le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz e si resero conto dell'orrore. Continuava comunque l'eliminazione sistematica degli ebrei con le marce della morte, ma quei soldati riportarono a tutti l'enorme mostruosità organizzata di quei campi di sterminio. Perché noi sappiamo che, per esempio, la Segre racconta che dopo, è per quello che gli ebrei festeggiano la fine della Shoah in un altro giorno, perché in realtà lei, come tantissimi altri sopravvissuti, ricordano molto bene che i tedeschi avevano tolto la parte, appunto, la maggioranza, insomma, degli ebrei dai campi e li avevano condotti in queste lunghissime marce della morte, dopo quindi il 27 gennaio. Quindi ancora non era finito questa barbarie, non era finito l'olocausto. Però è stato giusto scegliere quella data, perché in quel momento proprio i riflettori si sono aperti su qualcosa di innominabile, un orrore che nessuno aveva mai potuto pensare. E purtroppo però si è realizzato. Importante ricordare soprattutto di fronte a tre rischi: la dimenticanza, il negazionismo e il revisionismo, che sono sempre lì in ogni momento della vita del mondo. Grazie alla memoria noi ci chiediamo il perché. Il male è banale, diceva l'Arendt, è insito in ognuno di noi, si esprime nell'intolleranza verso la diversità. E non a caso nei campi di concentramento c'erano sia ebrei, ma anche oppositori politici, emigrati tedeschi, testimoni di Geova, omosessuali, zingari, prigionieri politici e di guerra. Tutte persone che liberamente erano andati contro al male assoluto di una tirannia. Il male deriva sempre dall'ignoranza, dall'invidia, dalla paura del diverso, dalla paura, dalla debolezza dell'essere umano, che trova la sua forza nel riunirsi in gruppi, con bandiere e striscioni, contro qualcuno che incarna il nemico comune. Per questo la memoria deve oggi essere ancora più importante. Quando, secondo i dati Eurispes, il 15,6% degli italiani nega l'olocausto, il 16% afferma che non ha prodotto così tante vittime. Il 23,9% dice che attualmente gli ebrei controllerebbero il mondo finanziario ed il 22% dice che controllano i mezzi di informazione e che gli episodi di razzismo sono per il 37% bravate. Le categorie social attualmente più odiate sono le donne, gli ebrei, i migranti, gli islamici, gli omosessuali e i disabili. Di fronte a questi dati, che si acquiscono nelle tragedie delle guerre, come quella che purtroppo stiamo vivendo, e si vede parlare di Shoah in modo distorto ed è una preoccupazione perché c'è sempre un'opposizione tra lui e l'altro, un'opposizione tra palestinesi e ebrei, quando in realtà non è così. Parliamo di estremisti e milizie di Israele, per cui non sono solo ebrei e non sono solo palestinesi. Il nemico, quello che viene visto nella parte ebraica, è ricco e occidentale, è proprio l'ebreo ricco e occidentale, accusando Israele di comportarsi come i nazisti, e dimentichiamo che la Shoah aveva come obiettivo lo sterminio totale degli ebrei per colpa di essere nati ovunque loro si trovassero, mentre oggi assistiamo all'indifferenza, a una dinamica di guerra territoriale, e la paragoniamo ad essa. È importante non rimanere indifferenti a tutto questo dolore, coltivando la memoria e ricordando che, come diceva il Talmud, testo fondamentale della religione ebraica, chi salva una vita salva il mondo intero. Oggi rifacciamoci ai giusti che, salvando, hanno donato la speranza ad un mondo. L'odio, in effetti, non ha mai salvato una vita. E questo indubbiamente ci porta all'essere persone che, con un pensiero ovviamente critico ma aperto, si permettono di non condannare, ma di coltivare le vie della pace senza contrapposizioni, senza che questo strano mondo ci porti a odiare chi da sempre è stato odiato semplicemente perché è diverso, perché è più ricco, perché è più competente, perché indubbiamente fuori da ogni realtà. Non aveva una sede il popolo ebraico, non aveva una realtà che non fosse quella di Gerusalemme come riconoscimento, ma nel mondo noi eravamo liberi. Ora non possiamo andare contro la libertà di ogni popolo, così come non possiamo banalizzare il dolore del popolo palestinese, che in questo momento è purtroppo dilaniato da una tirannia terribile, che non ha paura di uccidere le donne. Tra l'altro ricordiamo, come è stato ricordato anche ieri in Risiera, il 7 ottobre, dove molte donne, bambini, anziani sono stati violentati, distrutti, disintegrati, con un chiaro riferimento, questo sì, all'Olocausto, perché è stato proprio negato anche il viso a quelle persone. Non sono stati tolti solamente gli organi genitali, non sono solo stati deturpati i corpi e violati nei modi più barbari. E consideriamo che proprio quei coloni che sono stati uccisi rappresentavano le persone che credevano nella pace, perché credevano nel dialogo tra palestinesi e ebrei. E certamente non erano bambini palestinesi quelli che hanno compiuto questa barbarie. Quindi, al posto di vignette strane o inneggianti l'odio, io vorrei che ci fosse una riflessione sul fatto che persone vicino a noi, palestinesi, ebrei o di qualsiasi etnia, vanno protette dalla violenza, che non può essere giustificata da nessun estremismo e da nessun tipo di religione. E con questo vi lascio con una canzone di Modern City Rambles che conoscerete, il testo è di Guccini e anche la musica è fatta assieme. Con un abbraccio grande, ringrazio ancora la regia di Riccardo Righi e alla prossima puntata.
Son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il camino e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno. E adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. È strano, non riesco ancora a sorridere qui nel vento. Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello?
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.